Il libro di letteratura, 800 e 900. Malagrazie, sbrodeghezzi e potacci, di Natalia Ginzburg. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava:
«Non fate malagrazie!»
Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava:
«Non leccate i piatti!» «Non fate sbrodeghezzi! Non fate potacci!»
Sbrodeghezzi e potacci erano per mio padre anche i quadri moderni che non poteva soffrire. Diceva:
«Voi altri non sapete stare a tavola. Non siete gente da portare nei loghi!»
E diceva:
«Voi altri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in Inghilterra, vi manderebbero subito via!»
Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era nel mondo il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare a pranzo le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era, per lui, un sempio.
«M'è sembrato un bel sempio»,
diceva commentando qualche sua nuova conoscenza. Oltre ai sempi c'erano i negri. Un negro era per mio padre chi aveva modi goffi, impacciati e timidi, chi si vestiva in modo inappropriato, chi non sapeva andare in montagna, chi non sapeva le lingue straniere. Ogni atto o gesto nostro che stimava inappropriato veniva definito da lui una negrigura.
«Non siate dei negri, non fate delle negrigure»,
ci gridava continuamente. La gamma delle negrigure era grande. Chi amava una negrigura portare nelle gite in montagna scarpette da città, attaccar discorso in treno o per strada con un compagno di viaggio o con un passante, conversare dalla finestra con i vicini di casa, levarsi le scarpe in salotto e scaldarsi i piedi alla bocca del calorifero, lamentarsi nelle gite in montagna per sete, stanchezza o sbucciatura ai piedi, portare nelle gite pietanze cotte unte e tovaglioli per pulirsi le dita. Nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una determinata sorta di cibi, e cioè fontina, marmellata, pere, uova sode. Ed era consentito bere solo del tè, che preparava lui stesso sul fornello a spirito. Chinava sul fornello la sua lunga testa accigliata, dai rossi capelli a spazzola, e riparava la fiamma dal vento con le falde della sua giacca, una giacca di lana color ruggine, spelata e sbruciacchiata alle tasche, sempre la stessa nelle villeggiature in montagna. Non era consentito nelle gite né cognac né zucchero a quadretti. Essendo questa, lui diceva, roba da negri, e non era consentito fermarsi a far merenda negli chalet, essendo una negrigura. Una negrigura era anche ripararsi la testa dal sole con un fazzoletto o con un cappelluccio di paglia, o difendersi dalla pioggia con cappucci impermeabili, o annodarsi al collo sciarpette, protezioni care a mia madre, che lei cercava al mattino, quando si partiva in gita, di insinuare nel sacco da montagna per noi e per sé, e che mio padre, al trovarsele tra le mani, buttava via incollerito. Nelle gite noi con le nostre scarpe chiodate, grosse, dure e pesanti come il piombo, calzettoni di lana e passamontagna, occhiali da ghiacciaio sulla fronte, col sole che batteva a picco sulla nostra testa sudata, guardavamo con invidia i negri che andavano su leggeri in scarpette da tennis o sedevano a mangiar la panna ai tavolini degli chalet. Mia madre, il far gite in montagna, lo chiamava il divertimento che dà il diavolo ai suoi figli. E lei tentava sempre di restare a casa, soprattutto quando si trattava di mangiar fuori, perché amava, dopo mangiato, leggere il giornale e dormire al chiuso sul divano. Come mai da quella stirpe di banchieri, che erano gli antenati e i parenti di mio padre, siano usciti fuori mio padre e suo fratello Cesare, del tutto destituiti d'ogni senso degli affari, non so. Mio padre spese la sua vita nella ricerca scientifica, professione che non gli fruttava denaro. E aveva del denaro un'idea quanto mai vaga e confusa, dominata da una sostanziale indifferenza. Per cui, quando gli capitò d'aver da fare col denaro, lo perdette sempre, o almeno si condusse in modo da doverlo perdere, e se non lo perdette e gli andò liscia, fu un semplice caso. Lo accompagnò per tutta la vita la preoccupazione di trovarsi da un momento all'altro sul lastrico. Preoccupazione irrazionale che abitava in lui unita ad altri malumori e pessimismi, come il pessimismo sulla riuscita e sulla fortuna dei suoi figli, preoccupazione che gravava in lui come un fosco ammasso di nuvole nere su rocce e montagne, e che tuttavia non toccava, nelle profondità del suo spirito, la sua sostanziale, assoluta, intima indifferenza al denaro. Diceva «una forte somma», parlando di 50 lire, o anzi, come diceva lui, 50 franchi, perché la sua unità di misura monetaria era il franco e non la lira. La sera faceva il giro delle stanze, tuonando contro di noi che lasciavamo le luci accese. Ma gli accadde poi di perdere milioni senza quasi accorgersene, o con certi titoli che comprava e vendeva a caso, o con editori ai quali cedeva suoi lavori, trascurando di chiedere un equo compenso. Mio padre, gli unici argomenti che tollerava, erano gli argomenti scientifici, la politica e certi spostamenti che avvenivano in facoltà, quando qualche professore veniva chiamato a Torino, ingiustamente, secondo lui, perché si trattava di un sempio, o quando un altro non veniva chiamato a Torino, ingiustamente, essendo persona che lui giudicava di grande valore. Sugli argomenti scientifici e su quello che succedeva in facoltà, nessuno di noi era in grado di seguirlo. Ma lui a tavola informava giornalmente mia madre sia della situazione in facoltà sia di quello che era accaduto nel suo laboratorio a certe culture dei tessuti che aveva messo sotto vetro. E si arrabbiava se lei si mostrava distratta. Mio padre a tavola mangiava moltissimo, ma così in fretta che sembrava non mangiasse nulla, perché il suo piatto era subito vuoto. Ed era convinto di mangiare poco. E aveva trasmesso questa sua convinzione a mia madre, che sempre lo supplicava di mangiare. Lui invece sgridava mia madre, perché trovava che mangiava troppo.
«Non mangiar troppo, farai l'indigestione. Non strapparti le pipite!»
Tuonava di tanto in tanto. Mia madre, infatti, aveva il vizio, fin da bambina, di strapparsi le pipite. Tutti noi, secondo mio padre, mangiavamo troppo e avremmo fatto indigestione. Delle pietanze che a lui non piacevano, diceva che facevano male e che stavano sullo stomaco. Delle cose che gli piacevano, diceva che facevano bene e che eccitavano la peristalsi. Se veniva in tavola una pietanza che non gli piaceva, si infuriava.
«Perché fate la carne in questo modo? Lo sapete che non mi piace!»
Se per lui solo facevano un piatto di qualcosa che gli piaceva, s'arrabbiava lo stesso.
«Non voglio cose speciali! Non fatemi cose speciali! Io mangio tutto!»
diceva.
«Non sono difficile come voi altri. Mi importa assai a me del mangiare. Non si parla sempre di mangiare. È una volgarità!»
tuonava se ci sentiva parlare fra noi d'una pietanza o dell'altra. «Come mi piace a me il formaggio!» diceva immancabilmente mia madre ogni volta che veniva in tavola il formaggio, e mio padre diceva
«Come sei monotona! Non fai che ripetere sempre le stesse cose!»
A mio padre piaceva la frutta molto matura, perciò quando a noi capitava qualche pera un po' guasta, la davamo a lui.
«Ah, mi date le vostre pere marce! Begli asini siete!»
diceva con una gran risata che echeggiava per tutta la casa e mangiava la pera in due bocconi.
«Le noci!»
diceva schiacciando noci.
«Fanno bene! Eccitano la peristalsi!»
«Anche tu sei monotono!» gli diceva mia madre. «Anche tu ripeti sempre le stesse cose!» Mio padre allora s'offendeva.
«Che asina!»
diceva.
«Mi hai detto che sono monotono! Una bell'asina sei!»
Quanto alla politica, si facevano in casa nostra discussioni feroci che finivano con sfuriate, tovaglioli buttati all'aria e porte sbattute con tanta violenza da far rintronare la casa. Erano i primi anni del fascismo. Perché discutessero con tanta ferocia mio padre e i miei fratelli, non so spiegarmelo, dato che, come io penso, erano tutti contro il fascismo. L'ho chiesto ai miei fratelli in tempi recenti, ma nessuno me l'ha saputo chiarire. Pure ricordavano tutti quelle liti feroci. Mi sembra che mio fratello Mario, per spirito di contraddizione verso i miei genitori, difendesse Mussolini in qualche maniera. E questo, certo, mandava in bestia mio padre, il quale con mio fratello Mario aveva sempre discussioni su tutto, perché lo trovava sempre di un'opinione contraria alla sua. Di Turati, mio padre diceva che era un ingenuo, e mia madre, che non trovava che l'ingenuità fosse una colpa, annuiva, sospirava e diceva «Povero mio Filippette!» Venne una volta a quell'epoca Turati a casa nostra, essendo di passaggio a Torino, e lo ricordo grosso come un orso con la grigia barba tagliata in tondo nel nostro salotto. Lo vidi due volte. Allora e più tardi, quando dovette scappare dall'Italia e abitò da noi nascosto per una settimana. Non so tuttavia ricordare una sola parola che disse quel giorno nel nostro salotto. Ricordo un gran vociare e un gran discutere e basta. Mio padre tornava a casa sempre infuriato perché aveva incontrato per strada cortei di camicie nere o perché aveva scoperto nelle sedute di facoltà nuovi fascisti fra i suoi conoscenti.
Pagliacci, farabutti, pagliacciate,
diceva sedendosi a tavola. Sbatteva il tovagliolo, sbatteva il piatto, sbatteva il bicchiere e soffiava per il disprezzo. Usava esprimere il suo pensiero per strada, a voce alta, con suoi conoscenti che lo accompagnavano a casa, e quelli si guardavano attorno spaventati.
«Vigliacconi! Negri!»
tuonava mio padre a casa, raccontando della paura di quei suoi conoscenti. E si divertiva, credo, a spaventarli, parlando ad alta voce per strada mentre era con loro. Un po' si divertiva e un po' non sapeva controllare il timbro della sua voce, che suonava sempre fortissimo, anche quando lui credeva di sussurrare. Mio padre non tollerava in genere le barzellette, quelle che raccontavamo noi e mia madre. Le barzellette si chiamavano in casa nostra scherzettini e noi provavamo a raccontarne e a sentirne il più gran piacere. Ma mio padre s'arrabbiava. Tra gli scherzettini lui tollerava soltanto quelli antifascisti. E poi certi scherzettini della sua epoca, che sapevano lui e mia madre e che lui evocava a volte la sera con i Lopez, i quali del resto li conoscevano anche loro da tempo. Alcuni di questi scherzettini a lui sembravano molto salaci e quando noi eravamo presenti voleva raccontarli sussurrando. La sua voce diventava allora un rumoroso ronzio nel quale noi potevamo distinguere assai bene molte parole, fra cui la parola cocotte, che c'era sempre in quegli scherzettini ottocenteschi e che lui pronunciava studiandosi di bisbigliarla più forte delle altre e con speciale malizia e piacere.